RCS Blizzard con Marco Falco, Andrea Totti e Riccardo Orlandetti.
Bentornati amici Blizzard!
Buonasera!
In diretta dal Tecnodromo di Nogara abbiamo signori Totti Andrea che è a casa.
È finalmente a casa.
Non è in giro, non è nella sua suite a quattro ruote.
Non è nei parcheggi,
E ha la trombetta vera. Ha la trombetta vera. Fa sentire la trombetta, Totti.
Fa sentire la trombetta.
L'arroganza.
Diciamo le cose come stanno. Peraltro, ci stanno sentendo in pigra serata d'inverno.
Marco, diciamo, ricorda le frequenze. Sarebbe Capodanno oggi, volendo.
Marco, ricorda le frequenze. Ricorda.
Allora, ricordiamo le frequenze, che sono il 98.6, 91.5 FM sul territorio veronese, dal sito www.radiolecce.it e da Digitale Terrestre in tutto il Veneto. Digitate il canale TV 783 e
no,
buon anno.
Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Cioè, sei serio? Non balbetti più? Cioè, cosa sta succedendo? Siamo quasi nel...
Ha fatto la... Sta terminando il 2020 ed è una gran bella notizia.
È una gran bella notizia. Allora, signori, partiamo con il tema della puntata di oggi. Una puntata molto sentita e dedicata ad una delle band più irriverenti del panorama metal. The Iron Maiden!
I'm
Ok signori, bentornati. Okay. Bentornati. Allora, parliamo degli Iron Maiden, la mia band preferita. La band
la mia no?
Anche la tua band. Beh, insomma, è stata la nostra icona della nostra amicizia da quasi 20 anni. Direi, sì. Direi
che posso farti una domanda, Riccardo. Ma tu preferisci, a parte che è una domanda proprio del Menga, preferisci gli SDC o gli Iron Maiden?
Ma hanno fatto
sono due cose un po' diverse, hanno però comunque
hanno fatto parte.
Ecco, quando devi esibirti o ascoltarli o comunque esibirti nelle varie tribute band, quale preferisci?
Quella che mi chiamano, non posso suonare gli Iron Maiden se mi chiamano a suonare in una tribute band.
Non puoi, non puoi essere così, non puoi essere così superficiale, non puoi essere così superficiale. Quelle che mi chiamano, basta, non faccio più questo programma, basta. Non si può, non si può.
No, gli quando ti chiamano quelli che facevano gli Iron,
come?
Quando ti chiamano quelli che facevano gli Iron,
mi chiamano gli avvocati. Aiuto. Signori, lasciamo perdere il mio vissuto delle varie tribute band. Siamo a Leyton, quartiere di Londra, nel 1975. Un Steve Harris infoiato, un cappellone riccione infoiato, cerca elementi per la band. Il nome rivolto a un film della Maschera di Ferro, dove compare questo strumento di tortura medievale. E alla voce, siccome che le cose erano finora quelle che aveva fatto Steve Harris erano fin troppo legali, ha voluto chiamare con sé un po' di anno nel 1978, giusto per avere un po' di fama. Un po' di anno di origini italiane, giusto Andrea?
Sì, ma prima Paul Dean che era Paul Day.
Esatto.
Guarda la curiosa assonanza dei nomi dei primi due cantanti, Paul Day e Paul Dean.
Vuol dire che gli piaceva il nome Paolo, era molto gradito.
Penso che una volta pensavo fossero la stessa persona e uno era il nome originale e l'altro il nome d'arte. Penso che
no. Pogliano un ragazzo vivace di origini italiane che comunque nella sua breve tratta nella band ha, diciamo, sconfinato anche un po' troppo, se vogliamo,
con gli eccessi,
però ha una voce molto calda, molto cupa, sì, ma ruvida e tagliente, che arrivava fino al cuore. Lo sentiamo in questo pezzo, Purgatory, Iron Maiden. Bentornati amici di Blizzard, bentornati.
Senti che voce.
Abbiamo Marco Falco in diretta sulle nostre frequenze.
Io sono spamparazzato sul divano in questo fantastico, in queste fantastiche vacanze dove avrei potuto guadagnare il 20% del mio fatturato, e invece sono qui a fare un cazzo. Comunque andiamo avanti.
E invece andiamo avanti, ragazzi. Ci troviamo il 3 settembre 1979. La nostra band comincia a fare spalla ai Motorhead ed esibirsi al Marquee Club di Londra, uno dei locali dove suoni vuol dire che sei arrivato. Tutte le più grandi band che si sono esibite al Marquee Club hanno appeso il cappello, come dicono qua a Verona, e hanno potuto godere della loro fama. Abbiamo una band composta alla batteria, un Clive Barr, un batterista metal dalla scuola molto, molto shuffle, una Paul Di'Anno, che abbiamo già ripetuto in precedenza. Abbiamo Steve Harris, fondatore della band, un Stratton che esce dopo la composizione del primo album, entra Adrian Smith, ovvero l'amico dell'altro chitarrista Bill Murray, e compongono un Iron Maiden 1.0. È la prima fase della band ufficiale. Esce l'album nel 1980, dove ha dei discreti risultati nonostante tutto. Poi esce l'anno seguente, successivo, esce Killers, un album un po' più complesso, dalle scale un po' più armonizzate, un uso molto diverso dei tempi, perché comunque il primo album era considerato punk.
Beh, all'epoca consideravano punk un sacco di roba, eh.
Come noi abbiamo il punk Marco Falco, loro avevano il punk, anche una scoreggia registrata.
Cioè, sì, punk, sì, bastava.
Tutto quello che non sapevano come classificarlo, dicevano punk. Cioè.
Sì, infatti tutto il genere, diciamo, rock che usciva un po' dal classico, dal seminato dell'epoca, che spingeva un po' di più sull'acceleratore, era calcolato come qualcosa di assolutamente trasgressivo e punk.
Esatto, quello che non riuscivano a vendere veniva classificato come punk. Però la cosa che contraddistingue più di tutti questa band sono le esaltanti scenografie e una maschera molto allegra denominata Edward. Questo Edward the Head, che c'è una bellissima
male di forbice.
il morto tutto,
no,
secco.
Non è proprio così attinente, però.
Ciao, tutto morto tutto secco.
No, che c'è una leggenda di questo, perché l'Inghilterra è così, l'Inghilterra è piena di leggende, micro leggende, no? Ed è praticamente questo ragazzo nato con una sola testa, dove però ogni Natale gli veniva fatto un regalo, e l'ultimo regalo che ha ricevuto una volta aperto il pacco era un altro cazzo di cappello, diceva, ed era scappato via perché lui era fatto solo con una testa e basta. Ok,
tu quante ne hai di teste?
Io adesso in questo momento ne ho una, e anche non è ridotta tanto bene, dicono.
Okay. Io in teoria ne ho due, ma funzionano male entrambi.
Esatto. Il problema sono gli emisferi. Ok,
esatto.
Signori, Paul Di'Anno viene cacciato dalla band, entra un Bruce Dickinson, vengono tolti i Paolo. Esatto. Entra un Bruce Dickinson con il quale registrano il loro primo album, nel quale viene praticamente saldato il nome, anche a livello commerciale, di heavy metal. Signori, sentiamo in sottofondo The Prisoner, Iron Maiden. We'll be right back. Bentornati su Blizzard. Beh, non potevamo
non potevamo
inserire The Number of the Beast perché l'abbiamo già usata nella nostra scaletta qualche puntata fa, no, qualche settimana fa.
Sì, e poi The Prisoner ha anche qualche curiosità in più magari rispetto a The Number of the Beast, è l'omaggio ad una serie TV della seconda metà degli anni 60.
Esatto, era un telefilm sostanzialmente, sì, che in Italia è stato trasmesso su Rete 4 fino a 10 anni fa prima che Emilio Fede andasse in pensione. Beh, ragazzi, allora
il telefilm era, devi dirlo adesso però,
Si chiamava The Prisoner. Prigioniero. È dedicato al telefilm degli anni 60.
Non me lo ricordo.
Perché eri già bruciato. Allora, signori, siamo nel 26 ottobre del 1981. Bruce Dickinson entra e fa parte della band e la sua prima esibizione lo stesso giorno a Bologna, e ci troviamo in un clima molto intenso che vive di heavy metal, e troviamo un Clive Barr che lascia la band per dissidi. Clive Barr, che vogliamo ricordarlo, è scomparso qualche anno fa, mangiato vivo dalla sclerosi multipla, però è rimasto molto vicino alla band e ai valori, comunque, perché gli Iron Maiden sono sempre stati una band che ci teneva i valori, che comunque non ha mai perso i testi in cose futili. I testi degli Iron Maiden, tante cose derivano appunto da opere, di letteratura, di film, vivono di tante cose. E il prossimo pezzo lo lancia Totti. E il Totti!
Il mio fattore X. Punto lo sguardo sul domani e non lo lascio scappare. Come Opel Corsa E, la tedesca elettrica che ti porta lontano con zero emissioni. 100% elettrica, 100% divertimento.
Solo da Opel continua la super rottamazione. Fino a 9.000 euro di vantaggi per tutti, su tutta la gamma. Info su opel.it.
L'energia di domani è Opel. Simply Electric.
Concessionaria Opel, Auto Pighini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago. Il buongiorno su Radio RCS è con Brioche e Cappuccino con Ivano Visonà. Dal lunedì al venerdì ogni mattino su Radio RCS. Per iniziare con dolcezza la tua giornata. Brioche e Cappuccino. 3, 2, 1. Sono le 21 e 34 minuti. Per il sociale.
Loretana, titolare di un pastificio, ha subito un infortunio sul lavoro. Grazie a Inail ha acquistato un'impastatrice adattata alle sue esigenze. Anche in un momento difficile come questo, i progetti di reinserimento lavorativo continuano ad offrire sostegno ai lavoratori vittime di infortuni o malattie professionali.
Tornare nel mio pastificio è stato come realizzare un sogno.
Scopri come ottenere i finanziamenti su inail.it. Inail, la persona al centro del nostro impegno.
Walnut è internet alla velocità della luce.
Woo-hoo! È vero, connettiti e naviga anche tu. Walnut ti lancia fino a 200 mega con traffico illimitato a partire da 19,90 euro. Per informazioni sul nostro internet spaziale, vai su walnut.it.
Attenti a noi due, speciale notte di San Silvestro. Dalle 22.30 ci saremo noi, Davide Pantaleo e Marinella Bottazzi. Insieme attenderemo la fine del 2020 ed insieme saluteremo l'arrivo del nuovo anno. Musica, ospiti, risate e dalla mezzanotte brindisi e DJ set. Non mancate, il modo più bello di salutare il nuovo anno è con Attenti a noi due.
L'onda veronese
RCS su RCS Blizzard con Marco Paico, Andrea Totti e Riccardo Orlandetti.
Il prossimo pezzo si rifà appunto a un personaggio della mitologia greca. Non è una delle canzoni più famose,
pensavo che fosse
sicuramente
dedicato,
tra le mie preferite.
Pensavo che fosse dedicata a me,
forse perché è tra le meno ricorrenti nei live, è vero o no?
Sì,
e posso
sì,
anche capirlo, perché è di un impegno che richiede un impegno, che per questo forse Dickinson preferisce farla quando è in massima forma.
Sì, beh, l'ultima volta che l'ho sentito cantare questa canzone qua è stato pochissimi anni fa, 2 anni fa, a Firenze, al Firenze Rocks, e a 60 anni suonati io non avevo parole, non ne ha sbagliata una voce incredibile. Ricordiamo che in questo album Peace of Mind gli Iron Maiden conquistano quelli che è il loro primo world tour, per cui nonostante non fosse proprio il primo, perché il primo lo hanno fatto con Killers, e dove hanno anche registrato Live in Japan, però è stato con questo album sono state aperte le porte al mercato americano, e per cui hanno goduto di una fama a livello internazionale che è stata una cosa allucinante ed ha portato lo sviluppo di moltissime altre idee. Signori, sentiamo sottofondo, vai Totti, presentala tu.
Flight of Icarus, e consiglio anche di cercarvi il videoclip, che non è molto famoso ma è molto bello.
Oh,
Ok ragazzi, qua ce lo stiamo già dando col microfono io e Andrea riguardante a una piccola pagina che vi diremo molto sì, più avanti. Sì. Allora signori, siamo nel 1984. Questo è uno dei miei album preferiti della band. L'album si chiamava Il Povero Slavo, Power Slave.
Cioè, neanche Leone di Lernia l'avrebbe sbagliata.
No, c'è stato un bel sito, un bellissimo sito, si chiama la Nunciclopedia, si chiama così, . E aveva storpiato tutti i nomi, Power si aveva dato quel nome lì. E niente, il prossimo pezzo è una delle primissime tracce di questo album qua. In questo album qua, signori, non vediamo alle pelli il batterista Clive, perché lascia il posto a Nico McBrain già l'anno prima con Peace of Mind, per cui sentiamo già qua dei ritmi molto più decisi, molto più cattivi, però sempre con questa ridondanza marciante. Tu ce l'avevi Power Slave, Andrea?
Da qualche parte sì, no, ce l'avevo, ce l'ho ancora da qualche parte, è che sai, da quando ci sono gli MP3 ci riescono là a invecchiare.
No, ma ti ricordi quando siamo andati al mare sul pedalò con The Rain of the Acidan Mary?
È uno spettacolo ascoltarmi, guardi.
No, beh, guarda.
Il prossimo pezzo ha degli accenni storici.
Certo, Ace Isaac parla dei. È la storia dei piloti della RAF, il corpo militare della regina d'Inghilterra.
Più precisamente il risvolto psichico.
Esatto, il risvolto psichico dei soldati che pilotavano gli Spitfire, il mio aereo preferito. E lo Spitfire era il nemico dello Messerschmitt, che era l'aereo tedesco. Per cui parla di quando loro stavano bevendo un tè e a un certo punto suona la sirena. Sì, perché gli inglesi sono così, cazzo, ci fanno i cazzi suoi, suona l'allarme e devono partire per andare in guerra. Ma come? Ma c'è il tè?
I Marines sono lì che fanno i pesi, gli inglesi bevono il tè.
Oh no! Ho una bomba che mi sto cadendo.
Okay. Efficiente che sei.
Di questo album qua, signori, ricordiamo uno dei live più assurdi della band, il World Slavery Tour dell'85, che è un world tour che dura per circa 2 anni e dal quale poi nascerà un'altra canzone dedicata per la lunga vita dei tour Wasted Years. Comunque, signori, sentiamo in sottofondo Winston Churchill che dichiara la guerra alla Germania. Sentiamo i piloti della RAF sul loro Spitfire, Ace Side, Iron Maiden.
You do fight in bronze, you do fight on the seas and oceans. We should fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Bentornati amici di Blizzard. Bentornati.
Bentornati.
Marco, ricorda le frequenze.
Allora, le frequenze ve le ricordate? Prova a dirle, Riccardo, ti ricordi?
No, ricordi? Non me le ricordo. Dai, andiamo avanti, signori, con la storia della band. Lasciamo questo.
Dai, andiamo avanti.
Andiamo avanti, che signori, qua i tempi radiofonici stringono molto. Ci troviamo nel 1986, l'album è Somewhere in Times, con la comparsata dei sintetizzatori sull'heavy metal si sta facendo sentire alla grande.
Sottolineo, ricordo dopo, la comparsata.
La comparsata, esatto. No, un album sostanzialmente dai temi molto futuristici, dai disegni di Edward di Riggs, che ritrae un Ed tipo a modo di Terminator, ma nel sì. World Tour di Somewhere in Time veniva buttata su tipo la colonna sonora di Blade Runner all'inizio per aprire il concerto. Un concerto veramente assurdo, che ha dell'incredibile.
Sì, perché... Sì, perché come abbiamo detto nella puntata relativa al cinema, il cinema ha avuto le sue mode, i suoi periodi. Nella metà degli anni Ottanta c'era la moda dei viaggi nel tempo e del futuro.
Esatto, sì. Infatti la copertina anche ha delle scritte che ricordano i pezzi precedenti. È tutta la copertina di Somewhere in Time, rispetto alla storia della band, non lascia niente al caso, è proprio... Tutto un susseguirsi. Un tema, signori, questa canzone qua che parla del tempo. Un tempo che gli Iron Maiden hanno voluto parlarne così. Somewhere in Time.
Yeah.
Bentornati amici Blizzard.
Bentornati. Come, allora, prima ho detto si introducono i sintetizzatori, ma che esplodono è con questo album Seven Son of a Seven Song, che è il concept album che gira un po' le storie dei testi girano un po' tutte quante attorno al mito del settimo figlio
esatto,
il settimo figlio era un essere che sarebbe stato dotato secondo leggenda di poteri immaginabili, esatto, capaci di decidere le sorti della lotta tra il bene e il male.
Esatto,
quello... a seconda di dove sarebbe
certo
sperato.
Che comunque io ricordo molto bene gli anni 80, fantasia ce n'era, parecchia, mettere la
lingua metal. Non è fantasia, Marco, è una vecchia leggenda.
Never ending story.
Sì, ho capito, però questo veniva trasformato tutto in musica, addirittura mettere inserire nel heavy metal i sintetizzatori che c'erano dappertutto, anche nei minestroni negli anni 80, e c'era una forza innovativa in tutte le tematiche, a livello musicale e non solo.
Sono le 22.
Cerea Banca 1897. La banca vicina alla gente. Nella sede di Cerea e nelle filiali veronesi ad Angiari, Buttapietra, Casaleone, Legnago, San Giovanni Lupatoto, Bigasio, Verona, Villa Franca. In provincia di Mantova a Ostiglia, Roverbella, San Giorgio Bigarello. ATM Point a Caval Caselle, Correzzo e Maccacari di Gazzo Veronese, Mozzecane, Palazzolo di Sona, Mantova, Revere e Soavi di Porto Mantovano. Cerea Banca 1897. La banca vicina alla gente.
Ciao a tutti, sono Piero, anch'io ascolto gli Sfalvolati On Air, il programma più fico della radiofonia italiana. Ascoltateli anche voi, che fa bene al cuore e alla mente. Ciao.
Sentito? Non puoi perderti il programma più figo della radiofonia italiana. Ogni venerdì alla una, Sfalvolati On Air.
Onda!
Svalvolati On Air con DJ Darge, Nello e lo staff.
E se lo dice Piero, chi c***o è Piero?
Su RCS Blizzard con Marco Falco, Andrea Totti e Riccardo Orlandetti.
Seven deadly sins, seven ways to win. Signore, sentiamo in sottofondo.
Sono un maestro.
Questa, ragazzi, è la mia adolescenza che sta parlando. Moonchild, the Iron Maiden.
Seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.
We'll be right back.
2, 3. Allora, signori, niente, qua ce la stiamo ridendo alla grande perché, sì, perché i numeri, ci sono cose che non potrete mai capire. Allora,
ma passiamo al prossimo album e pezzo che fa anche da title track a quest'album.
Esatto. Sì, siamo nel
1992.
Ma facciamo un passo indietro. 1989 esce dalla band Adrian Smith per un progetto solista ed entra il chitarrista di Ian Gillan di Deep Purple.
Sostanzialmente. No, mi fa ridere perché quando ho detto guarda, siamo al 1992, tu facciamo un passo indietro, mi sembravi quello di Blu di notte, ma torniamo al 1987.
Grande Giove. No, insomma, è giusto ricordarlo.
Grande Giove.
È giusto ricordarlo che in quel periodo lì, insomma, Adrian Smith ha lasciato la band e si sta parlando di composizioni fatte da un altro chitarrista, Yannick Gears, che era un chitarrista sostanzialmente più rock anni 70 di Adrian. Adrian era molto più fervoro degli anni 80, per cui molto più attaccato anche alle pentatoniche effettate, così. Yannick invece è più da calci in faccia.
Oh,
parliamo del prossimo pezzo, c'è cioè il morto tutto secco attaccato a un albero, vai Totti.
Dai, tutto. Insomma, rappresenta bene il titolo della canzone. Avrete capito, è Fear of the Dark. È uno dei pezzi più famosi, probabilmente per l'intuitività del titolo e testo, che trovano riscontro da chi l'ascolta nella paura da viventi più antica e radicata nell'infanzia e nell'inconscio.
Ascolta, sembra un prete che sta dicendo la messa. Dai, mandiamolo in onda. Fear of the Dark, Iron Maiden.
Thank you.
Andrea, ma che minchia dici? Bentornati su Blizzard.
A parlare di una parentesi che a tanti non piace, ma a me non è dispiaciuta così tanto.
Mamma, ma siamo nei primi anni 90. Io ho appena cominciato a suonare ed era entrata questa notizia. Mi ricordo nei negozi di musica, Bruce Dickinson lascia la band. Ma come Bruce Dickinson lascia la band? Bruce Dickinson lascia la band. Ed entrò questo qua.
Non era male, non era peggio. Era diverso. Era un altro. Aveva il suo stile. E qualche pezzo è venuto fuori anche dalla sua era. Insomma, qualche pezzo che cantava dell'era Blaze, se la ripete anche Dickinson in live. No?
Ha detto il suo parere.
L'ho espresso alla grande. No, dai, un bravo cantante, un grande cantante metal che sicuramente è andato avanti con i suoi risvolti e comunque delle grandi doti. Però personalmente con gli Iron Maiden ha poco a che fare. Ho sempre visto tatuato presso gli album un Pogliano e un Bruce Dickinson che avevano molto, molto più da dire e molto più espressivi. Comunque, signori, è un periodo molto travagliato nel quale vogliamo ricordarlo così: l'era di Blaze, Men on the Edge, Iron Maiden.
Miles, the car is over.
su Blizzard.
Eccoci qua, ultimo segmento.
Una piccola curiosità su Man of the Age. Questa canzone era liberamente ispirata a un film di un certo successo con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia.
Esatto.
Il testo,
bello, è vero.
Non viene dichiarato esplicitamente, leggete il testo.
È un film che parla, basato sulla vita di Falco, che una mattina si alza e dice:
bravo, tutti. Bravo, hai detto bene. Sì, sì, pensa che io ho cominciato a sclerare appena aperto il lockdown a giugno, quando hanno cominciato i vecchi con il cappello ad uscire con la macchina. Ho iniziato a sclerare, ad avere il mio giorno ordinario di follia.
Esatto. Allora, signori, ci troviamo negli anni 90 e qua concludiamo al momento la storia degli Iron Maiden, anche se loro sono andati molto più avanti, altri 20 anni più avanti. Però noi la storia vogliamo per questa parte qua concluderla con l'avvento di Brave New World, l'avvento che vede il grande ritorno di Adrian Smith e il grandissimo ritorno finalmente di un Bruce Dickinson più maturo, più papà di casa, più pilota dell'aeronautica.
Jerry.
Esatto, sì, era diventato sostanzialmente il suo secondo lavoro.
Una formazione abbastanza curiosa con 3 chitarre.
Esatto. Sì, io e Andrea ce lo siamo consumato insieme questo
album. Ce lo siamo consumato insieme.
Oh mamma, che ricordo.
Non abbiamo consumato insieme, ce lo siamo
consumato. Ce lo siamo consumato. Guarda che CD, ragazzi, si consumano in tanti tanti modi. E qui, ragazzi, concludiamo. Vi vogliamo salutare così questo giovedì, l'ultimo giovedì dell'anno, con questa canzone Brave New World, che possa essere un avvento di un mondo nuovo questo nuovo anno qui per voi su Blizzard. Riccardo Randetti, Totti Andrea, Marco Falco, vi salutiamo, buon anno,
buon anno.
Buonanotte e buone botte.
Mother love is no more. Su RCS avete ascoltato Blizzard con Marco Paico, Andrea Toti e Riccardo Landetti.